Buongiorno a tutti e benvenuti ad Astrotrezzi in viaggio nel cosmo. Se nelle puntate precedenti abbiamo visto come si è formato il Sole, la nostra stella e il sistema solare interno, in questa puntata andremo a vedere come si è formata la regione esterna del sistema solare, ovvero tutta quella regione che si trova al di là di tre unità astronomiche dal centro di quella che era la nube primordiale in collasso, ovvero di quella che oggi è il Sole. Bene, per vedere la storia del sistema solare esterno dobbiamo fare un balzo indietro nel tempo e tornare alle origini del nostro sistema solare. Abbiamo visto come 100.000 anni dopo la nascita della nube primordiale e quindi dopo l'inizio del collasso della stessa, al centro di questa nube si formò quella che oggi chiamiamo una protostella, ovvero un oggetto che non è strettamente stellare, in quanto il processo di generazione di una pressione radiativa, quindi un processo di generazione di calore nella parte centrale, non avveniva attraverso processi di fusione nucleare, come invece avviene nelle fasi stellari successive, quali ad esempio, nel caso del nostro sistema solare, una fase di formazione di una stella di tipo T Tauri e poi successivamente in sequenza principale quella che oggi identifichiamo con la nostra stella, appunto con il Sole. Malgrado le origini furono più o meno tormentate e la nascita di una protostella è un processo che comunque manteneva una certa dinamicità e rendeva dinamico il sistema solare nelle sue prime fasi di formazione, la nube protoplanetaria che si estendeva nei dintorni della protostella era una regione di gas e polveri che si estendeva dal centro fino agli estremi confini di quello che appunto era l'antico sistema solare. Abbiamo visto nella puntata sulla formazione del Sole e conseguentemente in quella della formazione dei pianeti interni come la densità di massa, cioè la massa presente sul sistema solare in forma solida, aveva un andamento un po' particolare. Cioè abbiamo la presenza di materiali pesanti che erano una piccolissima frazione della massa della nube primordiale e che erano molto addensati nelle regioni centrali e andavano via via diminuendo più ci si allontanava dal centro della nube, quindi dalla protostella centrale. E poi vi erano le sostanze volatili, che erano presenti allo stato gassoso nelle regioni interne del sistema solare. E dopo le tre unità astronomiche, quando la temperatura era sufficientemente bassa da permettere a queste sostanze volatili di solidificare, erano presenti in sostanza, come sostanza solida, quindi a partire dalle tre unità astronomiche fino agli estremi confini ancora di questo ipotetico sistema primordiale solare. Quindi che cosa possiamo dire? Possiamo dire che se noi andiamo a vedere non di che cosa è fatta la materia che si trova nel disco protoplanetario, ma quanta materia solida c'è, potremmo dire che la maggior parte della materia era situata in una regione intorno al Sole a circa 3-3,5 unità astronomiche dal centro, appunto dalla protostella centrale. Perché stava tutta lì la massa? Beh, perché l'abbiamo appena detto, la parte di metalli e rocce, che era una piccola percentuale della massa della nube primordiale, stava principalmente nelle regioni interne, quindi se fosse stata quella l'unica componente di massa solida presente nella nube primordiale, potevamo dire che nelle regioni più interne era dove ci era più massa. Però, da partire da tre unità astronomiche, le sostanze volatili solidificano e quindi diventano parte di quella massa solida. E dato che le sostanze volatili sono presenti nella nube primordiale in una quantità estremamente superiore rispetto alle rocce silicati, voleva dire che a partire dalle tre unità astronomiche in poi vi si trovava una grandissima quantità di materia sotto forma solida di sostanze volatili, quindi di ghiacci. Se quindi nelle regioni interne la condensazione di questi metalli e silicati avverrà prima di tutto dopo nel tempo, perché comunque è una regione, quella interna, più turbolenta rispetto a quella esterna, l'accrescimento degli oggetti che appunto partiranno come grani per diventare ciotole, quindi planetesimi e nuclei protoplanetari, sarà un processo che avverrà con un'efficienza sicuramente inferiore di quella che è potuta avvenire al di là della frost line, dove la quantità di materia era solida, era presente in materia decisamente superiore. E infatti, al di là della frost line, il processo di formazione dei grani, e quindi di sostanze submillimetriche fino a sostanze che andavano dal millimetro al metro, e quindi ciotoli, fino ad arrivare a sostanze di dimensioni inferiori alla decina di chilometri, che erano i planetesimi, così come li conosciamo nella regione interna del Sistema Solare, e che lì si formeranno solo 500.000 anni dopo la condensazione della nube primordiale, al di là, e soprattutto iniziando dai pressi della frost line, i pianeti cominciarono a formarsi, attraverso sempre questo processo di accrescimento dei grani in ciotole e in planetesimi, a partire da subito dopo la nascita della protostella, quindi a partire da 100.000 anni dopo il collasso della nube primordiale. Questo processo gli era molto efficiente, perché abbiamo detto che di massa ve ne era tanta, e quindi l'accrescimento, oltre a essere partito prima, perché al di là della frost line era già una regione piuttosto tranquilla rispetto alle regioni più interne del Sistema Solare, avvenne anche con un tasso molto più elevato, proprio grazie alla presenza di una maggior quantità di massa solida, seppur formata da materiali volatili e quindi da ghiaccio, era comunque un grande quantitativo di massa. Questa massa cominciò a condensare e ad accrescere i planetesimi, che se nelle regioni interne avevano una dimensione pari a circa massimo una decina di chilometri, in quella zona al di là dei pressi della frost line assunsero dimensioni 10 volte superiori, quindi costruendo dei planetesimi di dimensioni del centinaio di chilometri. Questi planetesimi, come ben sappiamo e abbiamo visto nelle regioni interne del Sistema Solare, andarono poi ad accrescere attraverso urti e formare quelli che erano i nuclei protoplanetari e quindi i protopianeti. Un processo che nella regione interna del Sistema Solare sarà un processo molto lento. Lento perché la materia solida lì presente era una piccola quantità della materia presente al di là della frost line, proprio perché le sostanze nelle regioni interne volatili erano allo stato gassoso e quindi non potevano contribuire all'accrescimento dei pianeti. All'esterno questo non era vero. Sulla frost line soprattutto vi era una quantità di sostanze volatili allo stato solido e quindi di ghiacci che era praticamente quasi una quantità infinita e permisero ai protopianeti di accrescere così velocemente che 100.000 anni dopo il collasso della nube centrale a quella distanza, quindi a 3,5 circa unità astronomiche dal centro, dalla protostella centrale, abbiamo la formazione del primo grande protopianeta del Sistema Solare. Giove. Giove è importantissimo, l'abbiamo già visto che ha in qualche modo influenzato la formazione dei pianeti solari interni, ma vedremo che influenzerà tutta la struttura dei pianeti che vivono nel sistema solare esterno. Giove non è l'unico, è il primo a formarsi. Essendo il primo protopianeta a essersi formato in quella zona, come un grande voracifero, avendo dimensioni molto grandi, cominciò a attrarre a sé tutta la massa lì presente, quindi tutti i planetesimi che si trovavano nella regione intorno a 3 unità astronomiche del Sole venivano in qualche modo, diciamo così, risucchiati dalla grande massa di Giove che a sua volta andava ad accrescere. Un po' come un ingordo che trovandosi, un golosone che trovandosi in mezzo a una vastità di dolci, cominciò a mangiarne in una quantità sempre maggiore e più mangiava, più l'appetito viene mangiando, continuava a mangiarne in una quantità sempre maggiore. E fu così che Giove cominciò a crescere le sue dimensioni in brevissimo tempo, portandosi a dimensioni prossime al Giove così come lo conosciamo oggi. Quindi alla zona della frost line, ancor prima che nelle regioni interne del Sistema Solare cominciassero a formarsi i primi planetesimi, vi era già un grande protopianeta, Giove. È proprio quando all'interno del Sistema Solare iniziavano a formarsi i primi planetesimi, Quindi possiamo dire che quando all'interno del Sistema Solare cominciavano a formarsi i primi sassetti di dimensione più o meno interessante, all'esterno, stiamo parlando di 500.000 anni dopo la formazione della protostella, un altro protopianeta comincia a formarsi e a crescere. È Saturno. Giove e Saturno saranno i primi due protopianeti a formarsi nel Sistema Solare. Poco al di là della Frost Line, per quel che riguarda Saturno, sulla Frost Line, per quel che riguarda Giove, e che, grazie alla presenza di grandi quantità di materia all'inizio della formazione del Sistema Solare, accrebbero in dimensioni superiori a qualsiasi altro pianeta. Saturno, essendo il fratellino minore di Giove, si ritrovò in una zona che era già stata un po' pulita dal primo gigante gassoso. Giove è stato un voracifero e nei 400.000 anni che separano la formazione di Giove alla formazione di Saturno, Giove aveva fatto man bassa di tutta la materia ghiacciata che si trovava in quella zona. Quindi Giove potessi crescere, ma cresceva con un tasso minore rispetto a quello di Giove. E quindi, stavo parlando di Saturno, quindi Saturno, seppur poteva crescere con un tasso minore a quello di Giove. E questo fece sì che alla fine della fiera Saturno non riuscì mai a diventare un pianeta grande quanto Giove, però riuscì a crescere anche lui. 1,5 milioni di anni dopo la formazione di Saturno, nacque un altro protopianeta, era Nettuno. Nettuno, poverino, passò così tanto tempo che Giove e Saturno praticamente ripulirono quasi completamente l'area di quella zona del sistema solare e quindi Nettuno crebbe in un periodo un po' di stenti, non riuscì ad accrescere sufficientemente da diventare grande come Saturno e Giove e quindi rimase sì grande, ma comunque piuttosto nanetto rispetto agli altri due. Ultimo a formarsi, 2 milioni di anni dopo Nettuno, fu Urano. Urano fu l'ultimo dei pianeti del sistema solare esterno ad essersi formato. Ricordiamoci che all'interno non si erano ancora formati completamente i pianeti del sistema solare interno. Quindi qui stiamo parlando solo delle regioni esterne. E nell'ambito delle regioni esterne, effettivamente Urano fu l'ultimo della famiglia. Essendo l'ultimo, è quello che si è trovato meno massa a disposizione, meno sostanze ghiacciate da assorbire e quindi riuscì a raggiungere le dimensioni più piccole di tutti i giganti gassosi situati al di là della Frost Line. Infatti, Urano riuscì ad accrescere fino a una massa pari a 14 masse terrestri rispetto ad esempio alle 17 di Nettuno che si formò poco prima. Urano non solo fu l'ultimo dei pianeti solari esterni ad essere formato, ma fu quello più lontano dalla protostella centrale. È strano perché oggi il pianeta più lontano del sistema solare è Nettuno. All'epoca non era così. Il pianeta più lontano del sistema solare era Urano. Nettuno, invece, si trovava più vicino alla protostella centrale. Quindi, nel giro di circa 4 milioni di anni dalla formazione cioè diciamo dal collasso della nube primordiale, si formarono tutti quelli che oggi prendono il nome di giganti gassosi. Perché di giganti gassosi? Perché oltre a prendere a sé e verso di sé tutte le sostanze presenti in forma solida, quindi metalli, rocce che lì erano poco presenti e soprattutto ghiaccio, che invece ve ne era una gran quantità, riuscirono ad assorbire e a trattenere a sé anche le sostanze volatili gassose che erano presenti. Perché infatti se nella regione interna del sistema solare le sostanze volatili erano presenti, ma era una regione turbolenta e soprattutto i pianeti interni erano ancora allo stato embrionale e non avevano massa a sufficienza per trattenere a sé le sostanze volatili, in questa regione del sistema solare, cioè oltre la Frost Line, era una zona sicuramente più tranquilla e le sostanze volatili, oltre a essere presenti in una quantità maggiore rispetto alle zone interne, erano in una zona dove vi erano queste masse molto grandi e quindi queste masse poterono attrarre a sé le sostanze volatili creandosi delle atmosfere particolarmente estese, grandi, quelle che appunto faranno sì che questi oggetti celesti, che il loro centro era paragonabile, diciamo, grosso modo a pianeti simili a quelli interni, ebbero un'atmosfera quasi così grande da farle assumere in dimensioni così giganti che oggi appunto prendono il nome di giganti gassosi. Quindi possiamo dire che a 4 milioni di anni dal collasso della nube primordiale, tutti i pianeti esterni erano in uno stato comunque di protopianeta erano formati e occupavano una regione di spazio che si estendeva fino a circa 17 unità astronomiche dalla protostella centrale. Al di là delle 17 unità astronomiche, fino a circa 30 unità astronomiche, e poi il flusso ovviamente andava via via diminuendo in maniera continua, vi erano tutti i planetesimi che non erano riusciti a formare dei giganti, ovvero dei protopianeti. Infatti, più ci allontaniamo dal centro della stella, più è vero che vi era tanta massa, ma cominciava a essere disposta su una superficie molto grande. Quindi gli urti, che nelle regioni più interne del sistema solare esterno avevano permesso ai planetesimi di accrescere e diventare protopianeti, appunto Giove, Saturno, Urano e Nettuno, nelle zone più esterne gli urti erano così ridotti, date le grandi distanze tra un planetesimo e l'altro, che gli oggetti non riuscirono ad accrescere raggiungendo dimensioni simili a quelle che erano protopianeti. E quindi, seppur lì rappresenta una massa pari a circa 35 masse terrestre, non si ebbe una formazione di oggetti di tipo protoplanetario. E quindi, al di là di Nettuno, sostanzialmente, o meglio, all'epoca al di là di Urano, non si formarono più altri protopianeti. Questo processo è diverso, ad esempio, dalla non possibilità di formazione di pianeti che si ebbe nella fascia asteroidale, ad esempio, dove Giove non permetteva la formazione di pianeti in quella zona. Qui nessuno vietava ai pianeti di potersi formare, ma il problema è che la regione era così lontana dal centro del Sole e gli urti avvenivano su distanze così grandi che la loro capacità di accrescere era poco efficiente. Si pensa addirittura che ancora oggi in quelle regioni stiano avvenendo degli urti che cercano di accrescere i planetesimi e farli diventare dei piccoli protopianeti. È un processo molto lento, che effettivamente forse è ancora in corso oggi, e se per protopianeti intendiamo oggetti di piccole dimensioni, ma molto più piccole di quelle di Marte e paragonabili, seppur anche meno, a quelle della Luna, forse qualche protopianetino lì forse c'è e c'è stato. Ma quello verrà analizzato nella parte in cui andremo a analizzare appunto le regioni più esterne del Sistema Solare come sono oggi. All'epoca quello che possiamo dire è che di protopianeti di dimensioni paragonabili a Urano-Nettuno e quindi in grado di avere una massa sufficiente per raccogliere a sé tutte le sostanze volatili e diventare giganti gassosi, in quella zona non c'erano. Non c'erano a causa di una minore efficienza di urti e quindi lì non c'erano oggetti in grado di formare altri giganti gassosi al di là di Urano. A circa 3 milioni di anni dopo il collasso della nube centrale e quindi in un periodo compreso tra la formazione di Nettuno e quella di Urano, che cosa succede? Succede che, Giove e Saturno, che si trovavano in quelle regioni, continuavano ad assumere massa e nello stesso tempo che assumevano massa andavano ad urtare con i planetesimi, con le polveri che erano presenti in quella zona. Questo processo di urto, seppur molto lento, su una scala di 3 milioni di anni, fece sì che questi pianeti cominciarono ad avere un fenomeno che chiamiamolo di frizione, cioè cominciarono ad avere un attrito con il disco protoplanetario, a diminuire la loro velocità e quindi avvicinarsi alla protostella. Diciamo che è come se nell'esempio che avevamo utilizzato del famoso sasso di Newton, in cui aveva portato a dire che la Luna sta perennemente cadendo verso la Terra, però c'è il vuoto e quindi la Luna è perennemente in orbita intorno alla Terra, e in questo caso non avevamo il vuoto perché nel disco protoplanetario erano presenti delle polveri che si muovevano non sempre con la stessa velocità dei pianeti per una certa inerzia iniziale, e quello che succede è che i pianeti urtano con queste particelle e vanno piano piano a diminuire, come fosse per un attrito con la nostra atmosfera, a diminuire la loro velocità e quindi ad andare a cadere verso le regioni interne. Fu così che Giove piano piano si avvicina al Sole proprio perché perde energia tramite frizione con il disco protoplanetario presente. Inoltre, il neonato Nettuno, molto cattivo, che si trovava in una zona esterna dove c'erano ancora molti planetesimi, oltre ad attrarre i planetesimi a sé al fine di accrescere la propria massa e diventare il Nettuno che oggi conosciamo, alcuni di questi planetesimi vennero buttati su orbite diverse e eccentriche che li mandarono verso le regioni interne del Sistema Solare ed in particolare, visto che al di là di Nettuno c'era subito Saturno e Giove, i primi a prendersi questi planetesimi addosso furono Giove e Saturno, che da un lato erano contenti perché così aumentavano la loro massa, ma dall'altro questi urti fecero sì che a loro volta Giove e Saturno persero dell'energia, cominciarono a rallentare e quindi si avvicinarono al Sole, o meglio a quello che all'epoca era ancora una protostella. Quindi al netto, 3 milioni di anni dopo il collasso della nube centrale, Giove e Saturno cominciano a spostarsi verso le regioni interne del Sistema Solare e in particolare Giove, che si era formato in una regione che abbiamo detto essere la Frost Line, quindi intorno alle 3-3,5 unità astronomiche, andò piano piano a spostarsi verso una regione pari a circa una unità astronomica e mezzo dal Sole. In quella regione, però, c'erano tanti piccoli, avevamo visto, protopianeti che si erano appena formati. Erano dei protopianeti che sarebbero stati contenti di poter addensarsi tra di loro, accrescere e diventare protopianeti e quindi pianeti poi. In realtà la presenza di Giove, che si era spostato in queste regioni, eccitò dal punto di vista orbitale questi oggetti, facendogli ottenere delle orbite che erano sempre più eccentriche e inclinate, e quindi aumentando la violenza degli urti tra questi corpi, che invece di accrescere tornarono indietro, diciamo, a un processo opposto a quello di accrescimento, e invece che andare nella direzione della formazione dei pianeti e dei protopianeti, andarono nella frammentazione, nella costruzione di oggetti molto più simili ai planetesimi, erano gli asteroidi. Infatti, 3 milioni di anni fa, Giove e Saturno, andando nella regione interna del Sistema Solare, cominciarono a frammentare gli oggetti situati nella zona asteroidale, ad attrarre alcuni di questi a sé, che quindi si attribuirono nuovamente all'accrescimento della massa di Giove e di Saturno. Alcuni vennero sbattuti, addirittura vennero espulsi dal Sistema Solare, mandandoli nelle zone del disco esterno, quelle che oggi formano il disco esterno e la nube di Oort. Questo processo di espulsione oltretutto peggiorò la situazione perché fece sì che Giove perse ulteriormente energia e si spostò ancora di più verso le regioni centrali del Sistema Solare, strappando oltretutto massa in quella zona dove poi si formerà il pianeta Marte, che quindi non potrà crescere più di tanto proprio perché Giove aveva fatto man bassa della materia lì presente. Giove è un grande mangione di materia, l'ha fatto prima verso l'esterno mangiando gran parte della massa che avrebbe potuto far accrescere il pianeta Saturno ed ora lo faceva rubando massa anche al di qua della Frost Line, andando a strappare massa alla fascia asteroidale, oltretutto andando anche a svuotarla e non permettere lì una formazione di un pianeta, e poi ha rubato massa addirittura nella zona orbitale di Marte. Questo primo processo è il processo che abbiamo detto essere quello di primo svuotamento della zona asteroidale, degli asteroidi. Il processo appunto proseguì questo processo, Giove intanto era in questa regione interna, a 5 milioni di anni dal collasso della nube iniziale, abbiamo visto come la protostella diede origine ad una stella di tipo Titauri, cioè praticamente a 5 milioni di anni dopo il collasso della nube primordiale, al centro del nostro sistema solare nasce sotto tutti gli effetti quella che potremmo dire una stella, ovvero si innesca il processo di fusione termonucleare. Purtroppo non è quella che viene detta stella in sequenza principale, cioè una stella che produce energia attraverso la fusione dell'idrogeno via processo protone-protone, quindi tra gli urti tra protoni. In realtà in questa fase di stella di tipo T Tauri il processo di fusione termonucleare è un processo determinato dalla fusione del protone con il deuterio. Questa energia prodotta però abbiamo detto che nei prime fasi di formazione del sistema solare ha generato un intensissimo vento solare, il vento che soffiò via dalle regioni interne del sistema solare tutte le sostanze volatili e le polveri presenti e terminò il processo di formazione dei planetesimi nella regione centrale. Però abbiamo visto come invece la formazione dei pianeti a partire dai planetesimi continuerà molto nella zona interna del sistema solare. All'esterno del sistema solare invece la storia fu leggermente diversa. 5 milioni di anni dopo l'inizio della formazione del sistema solare è una linea di demarcazione sulla storia della formazione dei pianeti esterni. Infatti è la zona che determina la fine della formazione dei pianeti esterni. Mentre all'interno i pianeti si stavano ancora formando e ce ne metteranno ancora di tempo ora di formarsi, all'esterno i giochi erano fatti. Il vento solare della stella T Tauri allontanerà le sostanze volatili che vi erano ancora presenti e le polveri sottili, non erano sottili, e che cosa succede? Succede che i pianeti si trovano liberi e felici da tutto il materiale, la sporcizia presente nel disco planetario. Il processo di accrescimento termina e i pianeti che c'erano lì sono quelli che ancora oggi conosciamo, nelle forme che oggi vediamo, di Giove, Saturno, Urano e Nettuno. Quindi, mentre all'interno del sistema solare i pianeti proseguiranno il loro processo di formazione, che li porteranno a raggiungere i pianeti così come li conosciamo solo 100 milioni di anni dopo il collasso della nube centrale, nelle regioni esterne comincia un periodo di pace. Un periodo di pace in cui i giganti gassosi ruotano intorno alla neonata stella di tipo T Tauri, ruotano secondo orbite che però non sono ancora stabili. Infatti, soprattutto il duetto Giove-Saturno cominciano un po' a sbarellare. In che senso? Nel senso che le orbite di Giove e Saturno cominciano a traballare sulla scala di milioni di anni e circa a 600 milioni di anni dopo il collasso della nube primordiale, Giove e Saturno entrano in risonanza. Questo fenomeno della risonanza tra Giove e Saturno abbiamo già visto come ha influenzato in maniera enorme la formazione del pianeta solare interno. Infatti, che cosa succede? Succede che questa grande risonanza farà sì che Giove e Saturno cominciano a muoversi all'interno inizialmente della fascia asteroidale, portando a una seconda fase di svuotamento, e poi sostanzialmente verso l'esterno. Che cosa vuol dire? Vuol dire che Giove e Saturno, soprattutto Giove, ma poi anche ovviamente Saturno, cominciano a traballare a livello orbitale, andando su orbite che sono sempre più eccentriche, quindi delle vere e proprie ovali, in cui nel punto di minima vicinanza dal Sole cominciano a sfiorare ancora la zona asteroidale, facendo dei disastri enormi, cioè buttando asteroidi un po' a destra e a manca, ma anche verso se stessi, e quindi generando quel secondo processo di svuotamento che ridurrà la massa della fascia asteroidale ancora di un fattore 10 o più o meno 20. E poi dall'altro Giove e Saturno cominciano a essere in un equilibrio più o meno instabile, che porterà, dopo 200 milioni di anni, a far sì che Giove scaraventerà Saturno verso l'esterno. È un processo di una violenza inaudita. Anche Giove verrà allontanato dalle regioni esterne del sistema solare e andrà piano piano allontanandosi dal centro, andando nella posizione dove oggi sta, appunto. Questo per il sistema solare interno è una gran pace. Si è tolto da una zona pericolosa, la zona asteroidale, un gigante enorme gassoso che poteva perturbare la formazione dei pianeti interni. Mentre dall'altro lato l'allontanamento di Giove dalla zona interna e il kick, cioè lo slancio di Saturno verso l'esterno, fece sì che Saturno cominciò ad andare via più lontano dal centro del sistema solare, allontanandosi dalla neonata stella, di sempre ricordiamoci, dalla neonata stella di tipo T Tauri, ma che in questo momento era addirittura già diventata la stella in sequenza principale, quindi dal Sole. quindi finalmente possiamo parlare di Sole, quindi mentre Saturno andava via via allontanando dal Sole, andava ad occupare quella zona dove vi era Nettuno. Nettuno, che era lì tranquillo e felice nella sua regione orbitale, su un'orbita che per lui era già abbastanza stabile e circolare intorno al Sole, si trova tra le scatole Saturno. Un gigante di un'immensità enorme. Saturno è molto più grande di Nettuno. E l'effetto qual è? È praticamente di una specie di gioco a biliardo. Giove spinge Saturno verso l'esterno. Saturno arriva nei pressi di Nettuno e che cosa fa? Spinge Nettuno verso l'esterno. Ovviamente, se Giove ha spinto Saturno e Giove e Saturno avevano masse che erano principalmente simili, il kick ha fatto sì, lo scontro ha fatto sì che Saturno si allontanasse sì da Giove, ma non così tanto. Invece la spinta che Saturno dà a Nettuno è molto violenta. È così violenta che Nettuno non solo si allontana dalla sua posizione originale, non solo si avvicina alla zona di Urano, ma addirittura lo sorpassa. Infatti, 800 milioni di anni dopo l'origine del Sistema Solare è il momento in cui Nettuno sorpassa Urano e diventa il pianeta più lontano dal Sistema Solare. Ma non si ferma lì. Al di là di Urano, avevamo detto, c'erano tutta quella zona di planetesimi che potevamo chiamare già prima protofascia di Kuiper, cioè una zona di planetesimi che non riuscivano a formare dei veri e propri pianeti giganti gassosi come era avvenuto invece alla parte interna, e lì, proprio in quella zona, in una zona piena di sassolini rilassati, che cosa vi entra? Nettuno. Nettuno c'entra con tutta la sua potenza. E che cosa fa una grande massa in mezzo a una marea di ciottoli? Li prende un po', li assorbe, accrescendo la propria massa ulteriormente, e un po' li scaraventa in tutte le direzioni. Dove li scaraventa? Questo fenomeno di scaraventare piccoli sassolini, i planetesimi lì presenti, migliora la situazione di Nettuno, che piano pianino stabilizza la sua orbita, che ritorna a essere circolare. Però purtroppo torna a essere circolare, ma al di là di Urano, e quindi adesso poverino lui è il più lontano dal Sole. Però dall'altro lato questo scaraventare sassolini fece sì che la fascia di Kuiper venne svuotata. Il 90% degli oggetti che c'erano lì vengono scaraventati ovunque nel Sistema Solare, nelle regioni esterne, contro Nettuno e nelle regioni interne. Quelli che andranno nelle regioni esterne andranno a costituire quello che viene chiamato oggi disco diffuso e nube di Oort, che quindi viene ripopolata per la seconda volta. La prima volta è stata popolata da Giove quando, appunto, 3 milioni di anni dopo l'inizio della nube, era andato, si era spostato nelle regioni interne, dove aveva trovato la regione asteroidale, quindi degli asteroidi, aveva buttato asteroidi all'esterno del Sistema Solare. Adesso tocca a Nettuno, che prende gli oggetti della fascia di Kuiper e li butta verso l'esterno, andando a ripopolare per la seconda volta la nube di Oort, o se vogliamo a svuotare la fascia di Kuiper, che a questo punto diventa una regione a bassa massa. E non solo, quelle che venivano buttate verso l'interno, che cosa fecero? Andarono verso Saturno, verso Urano, che si trovava adesso più vicino al Sole. Quelli che non beccavano Urano venivano deviati verso Saturno, quelli che non beccavano Saturno venivano buttati verso Giove, che generalmente se li mangiava, ma se non riusciva, Giove li prendeva e li buttava verso l'interno del Sistema Solare. E quindi il Sistema Solare interno, a partire dai 600 milioni di anni dove c'era stato il rimescolamento degli asteroidi, il secondo a seguito della risonanza Giove-Saturno, e 800 milioni di anni dopo la formazione del Sistema Solare, in cui Nettuno prende gli oggetti della fascia di Kuiper e li manda verso l'interno, abbiamo un intenso bombardamento di oggetti di tipo rocciosi all'inizio, gli asteroidi, e ghiacciati, quindi praticamente quelle che oggi chiamiamo comete, nella seconda fase, cioè gli oggetti della fascia di Kuiper. Quindi la gran parte degli oggetti della fascia di Kuiper, che erano lì belli, tranquilli, al di là di Nettuno, vengono buttate verso le regioni interne del Sistema Solare e tantissime colpiranno i pianeti che si erano lì formati. Erano da 700 milioni di anni, da 500 a 700 milioni di anni che i pianeti interni si erano formati, vivevano in un loro stato di praticamente completa siccità perché, le sostanze volatili non erano riuscite a trattenerli perché quando erano lì sul disco protoplanetario loro erano troppo piccoli. Quando hanno cominciato ad avere una massa sufficiente per avere le sostanze volatili, si è accesa la stella di Tauro e col vento solare gli ha soffiato via tutte le sostanze volatili. E quindi erano pianeti sostanzialmente brulli, secchi. La Neoterra era una terra completamente secca, senza la minima traccia di umidità. E chi gli ha portato l'acqua? Oggi è presentissima, abbiamo gli oceani, i mari, le calotte polari, i ghiacciai. Dove arriva tutta quest'acqua? Ecco, arriva da questo intenso bombardamento di oggetti della fascia di Kuiper che Nettuno ci ha preconfezionati e inviati verso le regioni interne del Sistema Solare. Ecco che quindi nella parte interna del Sistema Solare avremo tutti quegli urti violenti che sì, hanno praticamente butterato e craterizzato ad esempio la nostra Luna, addirittura altri impatti ci sono stati su Mercurio, li vediamo, la superficie completamente butterata da questi crateri e l'origine di questi crateri avvenne proprio in quel periodo. E la stessa cosa abbiamo osservato su Marte e probabilmente, anzi quasi sicuramente, avevamo tutti questi impatti meteorici anche sulla Terra, che purtroppo poi i nostri fenomeni esogeni ed endogeni hanno in qualche modo livellato e cancellato. La Terra fa fatica a tener traccia del proprio passato, proprio perché i fenomeni atmosferici come le piogge, i venti, l'erosione e la vita stessa è andato ad erodere, a cancellare le tracce di quel lontano passato, che però possiamo vedere su oggetti più statici, come ad esempio la nostra Luna, che ha perfettamente traccia di questo intenso bombardamento meteorico avvenuto in quel periodo, che viene detto intenso bombardamento tardivo, nel senso perché tardivo? Perché avvenne dopo che tutto il Sistema Solare si era ormai formato, quindi in un processo che ormai eravamo lontano dalla turbolenza iniziale in cui la protostella si era formata, la stella Titauri aveva fatto il supervento solare, un processo di continui urti scontri, c'era si era trovata la pace, sostanzialmente, a partire da qualche centinaio di milioni di anni dopo la condensazione della nube, e ora, a 600-800 milioni di anni dopo la condensazione della nube, bam, ricomincia un intenso bombardamento di oggetti. Gli urti violenti cominciano ad avvenire gli uni con gli altri, e anche sulla Terra, che grazie a Dio si riempirà di sostanze volatili, di acqua, quelle che noi oggi beviamo, respiriamo, e quello su cui si basa la vita, che infatti nascerà dopo questo periodo di intenso bombardamento tardivo. Dall'altro è appunto un intenso bombardamento perché la quantità di comete e asteroidi che andranno a collidere sui corpi del Sistema Solare interno ed esterno in questo periodo sarà veramente intensa. Fortunatamente i protopianeti del Sistema Solare interno erano già diventati pianeti, quindi le dimensioni erano sufficientemente grandi da subire il corpo di questi oggetti senza frammentarsi. Nella parte esterna del Sistema Solare invece questi urti vennero completamente assorbiti dai giganti gassosi che con la loro massa troppi problemi non potevano avere. Beh, troppi problemi non potevano avere i giganti gassosi, quelli che avevano massa grossa, tipo Giove, Saturno, che infatti non subirono grandi violenti impatti da perturbare la loro morfologia, la loro forma, il loro comportamento orbitale e fisico del pianeta stesso. Ma questo non vale per tutti i giganti gassosi, in particolare ce n'era uno molto piccolo, il più piccolo della famiglia, il poverino, l'ultimo nato. Urano. Urano era piccolo, si trovava in quella zona e lui gli urti facevano male. E quel periodo di intenso bombardamento tardivo, Nettuno, il primo a cui mandava i planetesimi, era proprio Urano. Urano prese un sacco di botte dai planetesimi rilanciati da Nettuno verso di lui e in una di queste botte riuscì addirittura l'impatto fu così violento che cambiò l'asse di rotazione del pianeta. Infatti tutti i pianeti del Sistema Solare ruotano su se stesso con un asse di rotazione che è praticamente ortogonale al piano dei pianeti. Cioè la Terra ruota con il polo nord e il polo sud terrestre che sono perpendicolari al piano in cui la Terra ruota intorno al Sole. Questo non è vero per Urano. Urano prese una botta così forte che cambiò il suo asse di rotazione e fece sì che il polo nord e sud di Urano puntò dritto verso il Sole. E quindi la rotazione avviene un po' più che una rotazione come l'abbiamo presente noi di un pianeta, è quasi più una ruota che gira Urano intorno al Sole. E in particolare quello che abbiamo oggi, che ad esempio per metà della sua orbita, cioè per 42 anni, Urano punta un polo verso il Sole, per altri 42 anni punta l'altro polo. Diciamo grosso modo, metà orbita viene con un polo in una direzione verso il Sole, metà nell'altro. E sì, in realtà vabbè, passando anche attraverso la zona equatoriale. Ma quello che possiamo dire è che appunto questo grande urto ruotò l'asse di rotazione di Urano. E lo vedremo quando andremo nel dettaglio ad analizzare la vita di Urano e la formazione, la morfologia di questo pianeta. Ovviamente i misteri su Urano sono tantissimi, perché oltre ad aver ruotato l'asse di rotazione di Urano, anche le lune di Urano ruotano inclinate di 90 gradi rispetto a tutte le altre lune del sistema solare, come se fossero state colpite tutte insieme. In realtà, probabilmente le ultime ipotesi sono quelle che le lune di Urano si formarono successivamente, quando il materiale durante l'urto venne appunto espulso e poi cominciò a ruotare nella stessa direzione dell'urto e quindi poi formò le lune in quella strana orbita differente da tutto il resto del sistema solare. Il fatto che ancora oggi vediamo degli urti di asteroidi e corpi cometari con il sistema solare esterno, pensiamo alla cometa Schumacher-Levy che si impattò su Giove, o verso l'interno, pensiamo a una miriade di asteroidi o piccole comete che generalmente colpiscono il Sole e che fortunatamente in maniera molto più rara colpiscono i pianeti interni, tra cui hanno colpito la Terra, pensiamo all'estinzione dei dinosauri, colpito probabilmente o da un asteroide o da una cometa. Il fatto che esistano ancora questi impatti meteoritici oggi ci sta ad indicare che in realtà questa fase di intenso bombardamento tardivo è ancora viva, è ancora presente. Lo dicevamo durante l'appuntamento, durante la puntata sulla formazione dei pianeti solari interni. E lo ribadiamo anche qui, il processo di intenso bombardamento tardivo è un processo ancora in progress. Ovviamente siamo sulla coda del processo e quindi gli eventi, fortunatamente per noi, sono molto rari, ma non sono improbabili e probabilmente un urto meteorico o di tipo cometario contro il nostro pianeta è un fenomeno non così da escludere. Detto questo, con una vena di altamente ottimismo, diciamo così, abbiamo concluso quella che è stata la formazione del sistema solare esterno, che quindi termina sostanzialmente dopo circa 1 miliardo di anni dalla formazione della nube primordiale, dal collasso della nube primordiale. A partire dalla formazione finale del sistema solare esterno, che è l'ultimo a essersi formato, cioè è stato il primo a formare i pianeti giganti e l'ultimo ad aver interagito, ad aver, diciamo così, modellato il sistema solare. È interessante anche questa cosa. Giove fu il primo proprio pianeta a essersi formato e i processi di risonanza Giove-Saturno fu l'ultima fase della formazione del sistema solare. È un processo che diede fine effettivamente al periodo di turbolenza del proto-sistema solare, che a partire da 800 milioni di anni dopo il collasso della nube primordiale trovò una certa pace. La pace che permise la formazione di strutture complesse, soprattutto sulle zone interne del sistema solare, come alla vita. La vita sulla Terra poté nascere solo grazie, oltre alla presenza delle sostanze volatili che ci vennero lanciate verso di noi da Nettuno e da tutti i giganti gassosi dell'esterno, appunto, ecco perché le regioni esterne del sistema solare sono così importanti per la formazione della vita sulla Terra, è stata anche questa pace che è avvenuta dopo il primo miliardo di anni dalla formazione della nostra stella a garantirci quella pace per cui la vita ha avuto modo, nei suoi miliardi di anni restanti, cioè quasi praticamente 3 miliardi e mezzo di anni, di evolvere e di formare strutture così complesse come appunto l'umanità. Con questa ultima, diciamo, parte, questa ultima affermazione, quindi con la nascita della vita, terminiamo questa serie di appuntamenti che ci hanno accompagnato attraverso la formazione del sistema solare. Abbiamo quindi visto sia come l'uomo ha cercato di indagare dal punto di vista scientifico e filosofico, cercando di capire come si è formato il sistema solare. Oggi abbiamo le idee più o meno chiare su come si è formato, tanti punti sono ancora aperti. Abbiamo analizzato appunto come, secondo le teorie attuali, si è formato il Sole, come si è formata la regione interna del sistema solare e quindi quella esterna. Abbiamo visto come la formazione del sistema solare interno ed esterno sono due processi che hanno preso luogo in tempi diversi, con tempistiche diverse, e che grazie all'interazione tra l'esterno del sistema solare e l'interno ha permesso però alla fine la formazione della cosa più bella che forse si è creata nel nostro sistema planetario, che è appunto la vita. Con questo vi ringrazio per averci seguito, vi auguro cieli sereni a tutti e alla prossima puntata. Ciao!